Sì, funziona, ok. Settimana prossima tornerà il nostro pastore con la sua famiglia e le attività non mi è stato detto, ma presumo ritornino quelle normali o comunque quelle regolari. Volevo dire che, vabbè, oggi è abbastanza informale, non siamo passati col sacchetto dell'offerta, però magari lo lasceremo lì e chi desidera potrà donare liberamente. Vorrei pregare prima di leggere la parola. Padre, eccoci qui, Padre, alla tua presenza, consapevoli, Signore, che tu sei non solo in mezzo a noi, tu sei in noi, Signore, Padre. Noi ti ringraziamo perché se consideriamo la nostra indegnità, la nostra malvagità, la nostra pochezza, depravazione, non riusciamo a capire come mai, Signore, tu hai girato il tuo sguardo verso di noi e ci hai salvato, Signore. Eppure ti ringraziamo, Padre, quest'oggi e vogliamo chiederti di aiutarci ad ascoltare la tua voce, Padre. E ti prego, per quanto mi riguarda, di abbassarmi, di rendermi umile e piccolo, Signore. Ti ringrazio per la Chiesa tua, Signore, che è qui, e ti ringrazio per la tua salvezza. In Cristo Gesù. Amen. Bene. Ho la prima pagina bianca, quindi non dico niente. Bene, vorrei continuare con un approccio sistematico alla lettura della Bibbia, Nei periodi precedenti in cui mi è stata data la possibilità di leggere, mi sono dedicato alla prima lettera ai Tessalonicesi. Vorrei continuare con questo tipo di lettura, che penso che sia il modo migliore di affrontare le scritture, e comunque faremo anche diversi riferimenti a cose che sono state dette in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, dai diversi oratori, comunque alcuni accenni ai diversi oratori che si sono succeduti, è giusto? Un italiano un po'. Va bene, leggiamo nella prima epistola dei Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 11, scusate, dal versetto 1 al versetto 11, però vorrei rileggere il versetto 13 del capitolo 4. Versetto 13 del capitolo 4 di Prima Tessalonicesi dice: Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Al versetto 1 del capitolo 5: Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, si sta riferendo al ritorno del Signore, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Perché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio, infatti, non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Vi confesso che la tentazione di chiudere qua è tanta, nel senso che l'approccio alle scritture consapevole ti porta a questa consapevolezza che la scrittura è già completa, no? E a volte mi chiedo che cosa potrei aggiungere io alle scritture e in effetti non posso aggiungere niente. E Paolo quello che dice è abbastanza chiaro, in questo caso sta parlando ai Tessalonicesi. Come abbiamo già detto tempo fa, Paolo scrive ai Tessalonicesi perché è preoccupato riguardo ad alcune cose, come per esempio la situazione della loro fede, alcune false dottrine che erano predicate circa il ritorno di Cristo e alla loro consapevolezza riguardo alla salvezza. Erano tre aspetti che preoccupavano particolarmente Paolo. E questa lettera non è risolutiva, perché pochi mesi dopo è costretto a scriverne un'altra, dove in un certo senso rimarca gli stessi argomenti, trattando magari aspetti differenti, ma rimarca gli stessi argomenti, perché questi erano problemi seri che c'erano a Tessalonica. E lui utilizza queste lettere per confortare, ammaestrare, rassicurare i fratelli, in particolare riguardo a questi tre aspetti: la fede, il ritorno, la questione del ritorno del Signore e la consapevolezza della salvezza, e non solo. L'altra volta, un po' di mesi fa, abbiamo parlato della preoccupazione di Paolo riguardo al fatto che loro sapessero realmente che la loro fede fosse una fede salda e che avessero ben compreso che cos'è che comportava l'essere in Cristo. E in effetti i Tessalonicesi hanno molto sofferto e Paolo li incoraggia. Sono stati perseguitati in diversi modi, hanno subito oppressione, hanno sofferto davvero tanto e Paolo li incoraggia a continuare questo cammino, perché questo è il cammino, la sofferenza è una parte della vita del credente, a prescindere dalle forme che abbia, comunque è una parte. In questo caso è stata una forma abbastanza violenta e oggi la potremmo paragonare alla sofferenza della Chiesa perseguitata, una forma davvero violenta nella quale perdi il lavoro, ci sono delle morti, delle uccisioni. Una notizia che non è recentissima, ma di qualche mese fa, ma è arrivata a noi solo adesso, è che in una chiesa in Etiopia sono arrivate delle persone poco prima del culto di domenica e hanno distrutto tutto, bruciato, picchiato tutti quelli che c'erano dentro. Grazie a Dio nessuno ha perso la vita. E poi si è scoperto che queste persone, scusate, non l'Etiopia ma l'Eritrea, e si è scoperto una cosa particolare che mi ha lasciato riflettere, che solitamente in questo paese queste cose succedono, ma succedono a causa di realtà islamiche. In questo caso però, in questo caso specifico, la realtà, cioè questa cosa era avvenuta da parte di cristiani nominali, cioè cristiani che appartenevano ad una realtà nominale, avevano perseguitato questa chiesa che si stava per riunire. Mi ha fatto riflettere perché a volte gli attacchi vengono dall'interno, non dall'interno della chiesa, ma dall'interno di quella chiesa che è chiesa nominale, cioè chiesa che non è chiesa, non è parte del corpo di Cristo. Ora abbiamo detto che i fratelli hanno subito la persecuzione e Paolo ci tiene ad incoraggiarli riguardo alla fede, però qui in questo testo tratta un aspetto della fede che è interessante. Al versetto 8 troviamo scritto: ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Ok, quindi immaginiamo una specie di armatura, no? Qualcosa del genere, la corazza che hai addosso è l'elmo della fede, no? Magari un combattente di qualche secolo fa. Ok, questa è la figura che ci dà Paolo. La corazza è qualcosa che ti protegge, la fede è qualcosa che ti protegge. L'elmo della speranza della salvezza, anche l'elmo ti protegge il capo, la speranza della salvezza. Così, giusto per entrare anche in un dettaglio, parlando con Keith riguardo a un dubbio che avevo sulla parola speranza, e molto spesso la parola speranza nelle nostre traduzioni è tradotta come speranza, ma è più un speranza barra certezza. Assume questo significato, perché esistono diverse parole che vengono tradotte letteralmente, ma il significato è questo, è la nostra speranza certezza della salvezza, non è la speranza del mondo. Chissà se domani ci sarà bel tempo, non è questo tipo di speranza, è una speranza radicalmente fondata sul Vangelo. Però ho nella mia mente scaturita una curiosità, perché mi ricordavo che di armatura se ne parlava da qualche altra parte, mi è venuto in mente che l'armatura del cristiano, sì, in gli Efesini, ottimo. E allora andiamo in Efesini, Efesini al capitolo 6, versetto 15 a 17, che dice, Efesini 6, dal 10, sì, no, ma volevo leggere dal 13, così è più completo. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Siate dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E qui ho detto, ma Paolo utilizza lo stesso esempio, però dando due valori a due indumenti, no? E quindi in Efesini definisce la corazza, la giustizia, e invece in Tessalonicesi la corazza la definisce la fede, no? E mi sono chiesto perché dare due definizioni diverse a due chiese differenti, no? In realtà non sono proprio così tanto differenti, perché in realtà noi sappiamo che non abbiamo una giustizia nostra, e se noi ci rivestiamo di una giustizia, è la giustizia di Cristo. E a motivo di questa giustizia che noi possiamo presentarci davanti a Dio, non per la nostra, quindi ci è stata attribuita una giustizia che non è nostra, è la giustizia di Cristo. E a motivo di questa giustizia noi siamo giustificati. Noi siamo giustificati per fede. E questa giustificazione per fede fa un tutt'uno. Se lui in un punto definisce la fede la corazza, in un punto definisce la giustizia la corazza, è perché realmente sono un tutt'uno. Conosciamo benissimo, ecco, un primo riferimento, no? Ce l'abbiamo alla predica di domenica scorsa di Max, quando ha parlato della giustificazione per la sola fede. Questo è reale. Noi siamo giustificati per la sola fede in Cristo Gesù. Non c'è nient'altro che ci può fare da corazza se non questo. L'essere giustificati per la sola fede in Cristo Gesù. E infatti in Filippesi si aggancia a questo, no? In Cristo Gesù, la nostra fede in Cristo Gesù è la nostra corazza. E questo è veramente una cosa che ci deve dare forza e incoraggiamento nell'affrontare la vita. Rivestiamoci di questa corazza, così come dice Paolo. Ritornando in Tessalonicesi, il secondo aspetto che Paolo tratta è l'aspetto del ritorno di Cristo. Ora tranquillizzo qualcuno, perché il ritorno di Cristo è un argomento abbastanza controverso, nel senso che alcuni pensano alcune cose, altri ne pensano altre, e va bene, ci può stare per alcuni aspetti. Però Paolo ha detto proprio nel versetto 13, che ho voluto leggere intenzionalmente: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Ora, noi la speranza ce l'abbiamo e non dobbiamo essere nell'ignoranza riguardo a queste cose. Ci sono alcune cose su cui Paolo vuole che abbiamo le idee chiare. Allora, vorrei dirvi che l'argomento del ritorno del Signore non è un argomento tabù, è un argomento presente nella Bibbia, presente sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento. È un argomento molto importante perché è trattato ovunque, è trattato troppe volte per trascurarlo. Come vi ho detto, non voglio parlare di cose che magari sono controverse, però delle cose ci devono incoraggiare, il fatto che il Signore ritorna ci deve incoraggiare. Ultimamente ci sono due persone che stanno litigando, sì, uno si chiama Kim e l'altro si chiama Trump, ok? Va bene, queste due persone litigano, io ho i missili più potenti, ti bombardo, non ti bombardo, vabbè. Ok, le cose nel mondo non stanno andando tanto bene, lo vediamo da tempo, però noi credenti, cioè, avete notato questo passaggio che c'era? Noi non siamo delle tenebre, quel giorno non ci può sorprendere. Mentre per il mondo il ritorno del Signore sarà un giorno terribile, per coloro che non sono di Cristo sarà un giorno terribile. Tra l'altro nemmeno se l'aspettano. È vero che c'è scritto che quel giorno e quell'ora nessuno li sa, questo è vero. E neanche noi lo sappiamo, addirittura nella Bibbia c'è scritto che neanche Gesù lo sa, solo il Padre. Però per la Chiesa è un momento glorioso, è un momento meraviglioso. Quando il Signore tornerà, come abbiamo letto nel testo precedente, la domenica scorsa, i morti in Cristo risusciteranno. Vi rendete conto che con la potenza con la quale Gesù è risorto, con quella stessa potenza risusciteranno i morti in Cristo? Questo è qualcosa di difficile da comprendere con la nostra mente, però questo è quello che avverrà. I morti in Cristo risusciteranno. E dopo noi viventi che saremo rimasti, o quelli che saranno rimasti se noi faremo parte di quelli che saranno morti in Cristo, comunque dopo i viventi verranno rapiti col Signore e andranno ad incontrare il Signore nell'aria. Questo sarà un momento glorioso, un momento di liberazione, magari per chi stava soffrendo, un momento di grande gioia per la Chiesa, è il clou del regno della grazia. È proprio di questo che voglio è proprio su questo che voglio marcare. La domenica scorsa vi ho detto che su tutta la terra, anche se l'uomo si illude che esiste la Russia, gli Stati Uniti, grandi stati, potenze nucleari, quello che volete, giocano con i missili e così via. La realtà è che in tutta la terra, quindi questi due personaggi, questo Kim e questo Trump, hanno un grosso problema comune, che si chiama peccato. Il regno del peccato è cominciato con Adamo e il regno del peccato terminerà con il ritorno di Cristo. Cristo farà giustizia, Cristo è la giustizia, ecco perché abbiamo in questo momento abbiamo questi due regni paralleli. Il regno del peccato, che è cominciato con Adamo, il regno della grazia, che è stato stabilito prima della fondazione del mondo. Ok, prima della fondazione del mondo i vostri nomi erano già scritti nel libro della vita. Capite quando è iniziato il regno della grazia? E poi è continuato, no? E quindi trovarono grazia agli occhi di Dio, e potrei elencarvi Noè, sì, ancora prima di Noè, Enoch, ancora prima di Enoch, Abele, e poi successivamente il popolo di Israele, o almeno comunque una parte del popolo di Israele, e poi successivamente i diversi personaggi fino ad arrivare a noi che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio. Questo è il regno della grazia. Il regno della grazia strappa uomini dal regno del peccato. E la potenza è talmente forte che il regno del peccato non può nulla contro il regno della grazia. Il re del regno della grazia è Cristo Gesù, il nostro Signore. E questo è qualcosa che va al di fuori della conoscenza mentale del più sapiente. Capite perché questi due personaggi hanno un problema? Era il problema che avevamo anche noi, eravamo sotto un regno, inconsapevoli di essere sotto questo regno, il regno del peccato. finché il Signore non ci ha fatto grazia, o finché la grazia non è stata grazia efficace e ci ha tratto fuori in maniera potente, di una potenza oltre misura. Stamattina parlavamo con Christian, ti ricordi quando abbiamo fatto l'esempio della bomba atomica, no? In che senso? In senso positivo, perché dicevamo quando ci sono alcune persone che tentano di impedire alle dottrine sane bibliche di arrivare e quindi fanno carte false per poter impedire che il Vangelo in senso puro giunga. Eppure è come se esplodesse una bomba atomica e nessuno può fermare questa potenza che si sparge e raggiunge tutti i cuori che deve raggiungere. Così è la potenza del Signore, no? È questo tipo di potenza, è qualcosa di incontrollabile, che l'uomo può tentare in qualche maniera di arginare, ma che non può neanche scalfire. Quindi questa è la potenza sotto la quale siamo stati protetti. E il terzo aspetto, il terzo ed ultimo aspetto riguarda la consapevolezza del credente riguardo alla certezza della salvezza. Vorrei rileggere un attimo il versetto 9 del testo che abbiamo appena letto. Dio infatti non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quanto è esplicito questo testo, è schietto, è qualcosa di incredibile. Dio infatti non ci ha destinati ad ira. Ci sono alcune dottrine che dicono che la salvezza dipende dalla volontà dell'uomo, o che in qualche misura dipendono dalla volontà dell'uomo. E molti di noi le conoscono, le hanno vissute, le hanno passate. Oggi ci rendiamo perfettamente conto che se anche un briciolo della nostra salvezza dipendesse da noi, saremmo spacciati, saremmo perduti, saremmo all'inferno oggi stesso, si potrebbe dire, no? Eppure per la grazia di Dio, infatti, non ci ha destinati ad ira. Tutti quelli che sono sotto il regno del peccato sono destinati ad ira, ma noi siamo sotto il regno della grazia, il merito non è nostro e siamo destinati ad ottenere salvezza. Ora, qualcuno giustamente potrebbe, vedendo la sua vita, avere delle perplessità, e io le ho avute, le ho in continuazione, quando vedo che commetto un peccato, ci ricado di nuovo e dico, mamma mia, dispero in un certo senso, no? Però che ci consoli la parola del Signore, perché l'opera è Lui che ci aiuta a santificarci, che ci accompagna nel cammino. C'è quel versetto che non vi so dire dove sta scritto, però lo ripeto continuamente nella mia mente: colui che ha iniziato un'opera la porterà a compimento. Ok? È Dio che ha cominciato un'opera. È Lui che l'ha cominciata, fratelli. Questo è fantastico. Perché se Lui l'avesse cominciata, colui che ha cominciato un'opera la porterà a compimento. Filippesi, ottima sorella, vedi? Siamo chiesa. Ok, questo è fantastico, perché Lui non solo l'ha cominciata, ma la porta a compimento. E questo, non so se è chiara questa slide, no? Ok, colui che ha cominciato un'opera, no? Ha lasciato tutto nelle tue mani e tu devi finire tutto il lavoro. No, non stanno così le cose, perché sennò io già appena esco fuori da qua sono spacciato, no? Invece no, le cose stanno diversamente. Colui che ha iniziato un'opera è Lui che la porta a compimento, ci accompagna Lui. Ecco perché dobbiamo trovare anche sostegno in questa dottrina della certezza della salvezza. E a me in passato fu insegnato che non esiste la certezza della salvezza. Però leggendo le scritture mi sono reso conto che le cose non stavano così. Le scritture parlano chiaro e sono il nostro sostegno, ed è proprio questo che ci deve aiutare, no? E uno dei libri che mi ha aiutato tanto, io quando sono qua faccio sempre pubblicità ai libri, ecco. È un libro che ha scritto Spurgeon, in realtà non è proprio un libro che ha scritto Spurgeon, sono alcune predicazioni che sono state raggruppate assieme, che si chiama Il conforto della predestinazione. All'inizio non ho capito bene questo titolo, no? Però effettivamente, considerando la dottrina della certezza della salvezza, riusciamo bene a comprendere questo titolo, il conforto. È certo che è un conforto, perché se dipende da noi non c'è speranza. Siamo nel regno della grazia, siamo del giorno, non siamo della notte. Se arriva la notte non ci coglie impreparati. Vogliamo rileggere anche il versetto 5, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Questa è un'attestazione, non è una dichiarazione così campata per aria, è un'attestazione. Voi siete figli della luce di luce e figli del giorno. E poi continua e dice, non siamo figli della notte, ok, né delle tenebre. Questo ci deve incoraggiare. E per questo quando leggo la Bibbia mi incoraggia, perché non ha bisogno di essere commentata da me. Non ce l'ha questa necessità, è completa. E quando voi studiate la Bibbia a casa vostra, penso che vivete questa cosa, no? Che vi parla, non hai bisogno di Giuseppe o di un qualsiasi altra persona che vi spieghi, perché salta fuori la risposta alla vostra necessità, no? E salta fuori anche nell'ordine, perché c'è un aspetto da dire che credo che il Signore ha pazienza spesso con noi, però che voglia che noi studiamo la Bibbia in maniera ordinata e che consideriamo la Bibbia per quello che è. Alcuni fratelli che hanno fatto la scuola biblica hanno avuto questo insegnamento, che la Bibbia è composta da diversi libri che hanno caratteristiche differenti, vanno considerati per quello che sono. Alcune sono delle lettere, alcuni sono dei libri storici, alcuni sono dei libri profetici. Tutti quanti hanno da darci qualcosa, ma bisogna affrontare lo studio della parola con ordine, con attenzione, cercando di capire, cercando di soffermarsi su quello che c'è scritto. Questo Dio vuole da noi, non vuole che versetto qui, versetto là. Sì, a volte il Signore ha pazienza con noi e ci incoraggia anche con questo, però non è quello il modo di affrontare le scritture. E un altro piccolo particolare è, non lo dice direttamente il testo, mi riallaccio alle parole di Gesù nel Vangelo, che dicono che noi siamo sale e luce. Ok, in questo caso Paolo dice ai Tessalonicesi, voi siete luce, siete figli del giorno, non siete della notte, non siete delle tenebre. E Gesù nel Vangelo dice, voi siete luce e sale. Ci sono due parti che riguardano questo essere luce e sale che ci devono interessare. La parte della luce è quella che noi mostriamo. Se siamo luce, mostriamo luce. Quindi quello che facciamo, come ci comportiamo, è quello che diciamo, è quello che traspare da noi. Quando c'è scritto che siamo luce, non è il senso astratto come si vede in alcune grafiche della Chiesa Cattolica, dove ci sono questi santi che hanno l'aureola così. Non è quel tipo di luce. Come ci comportiamo, quello che facciamo, è la luce che emaniamo. E il sale. Il sale dà sapore alle cose. Che cosa potrebbe essere il sale? Ho riflettuto su questo aspetto e penso che è quello che noi vogliamo insegnare. Deve essere le due cose, quando Gesù le ha citate insieme. Siete luce e sale. Ok, quindi non solo quello che vedono di noi, ma quello che noi vogliamo dire e predicare il Vangelo deve corrispondere alla nostra vita. Le cose devono essere ben collegate, ben in armonia tra di loro. Quindi quello che diciamo, quello che proclamiamo deve corrispondere alla nostra vita, altrimenti c'è un'incongruenza. E poi in ultimo vorrei concludere dicendo che nulla è a caso per il credente In realtà nulla è caso in tutto, tutto è nelle mani del Signore, quindi sentiamoci forti, attendiamo il ritorno del Signore. Ogni cosa è sotto il suo controllo perché si manifesta la gloria del Signore. Ecco, vogliamo ringraziare il Signore perché Lui sta per tornare e vogliamo trovare gioia ed edificazione in questo grande evento che ci coinvolgerà tutti. Ci coinvolgerà, sia che saremo in vita, sia che saremo morti, comunque il ritorno del Signore coinvolgerà tutti. Abbiamo detto, i morti in Cristo risusciteranno i primi e poi coloro che sono rimasti. I figli della luce non saranno meravigliati, ma sarà un grande giorno di gioia. Per coloro che sono i figli del peccato, del regno del peccato e delle tenebre, sarà un grosso problema. Quindi ringraziamo il Signore per questa grande gioia che ci ha donato. Amen. Non so se vogliamo cantare un cantico prima di...